Buongiorno a Tancredi Palmeri. Ciao Tank.
Buongiorno a tutti.
Che valzer di allenatori. Ma possiamo chiamarla Tancredi più il calciomercato degli allenatori o il calciomercato dei ritorni? Se pensiamo ad Ancelotti, al Real Madrid, ad Allegri, alla Juventus, al ritorno di Mourinho in Italia, questa volta però sulla panchina della Roma, al possibile ritorno di Sarri su quello della Lazio. Che cosa, come, qual è il titolo che ti intriga di più?
No, beh, effettivamente ci sta, è raro vedere due, soprattutto Allegri e Ancelotti, due grandi ritorni così poi contemporaneamente. Però devo dire la verità, in verità è sempre così.
Te l'ho detto, scommetti 2 euro, non uno.
Come?
Te lo dissi, scommetti ne 2 di euro e non uno, anzi 3. Su Allegri, cosa? Su Allegri alla Juventus.
Eh no, però te lo dissi prima io, se la vuoi mettere su questo, io mi sbagliai su Sarri. Ho avuto ragione su Allegri, Gattuso e Spalletti, e secondo me Zidane ha detto di no ad Agnelli. Però devo dire la verità,
sì.
In verità i 15 giorni dopo la fine del campionato sono sempre il calcio, solo che quest'anno è stato proprio un terremoto. Ma perché secondo me l'anno scorso sono stati fermi perché non c'è stato nemmeno il tempo per ripensarci,
è quello.
E quindi ormai l'abbiamo capito, per bene che vada, un allenatore nel calcio contemporaneo si ferma 2 anni sulla panchina di una squadra, e dopo 2 anni già si parla di ciclo finito. Quando pensa a Fonseca che va via dalla Roma, dice, finisce il ciclo Fonseca, 2 anni un ciclo, ormai l'abbiamo capito. Però siccome l'anno scorso non ha avuto né il tempo né l'occasione per poter cambiare, perché c'era troppo poco tempo tra la fine di una stagione e l'altra, organizzarsi e tutto, quindi molte mezze situazioni hanno finito per prolungarsi proprio perché non c'era il tempo per arrivarci. Vuoi dire, pensa a Mourinho viene preso dalla Roma a, cos'era, i primi di maggio?
Sì, praticamente appena è stato esonerato Fonseca, quindi praticamente 3 giorni dopo, credo.
No, però Mourinho viene preso,
cioè qualche ora dopo in realtà.
Cioè no, però Mourinho viene preso prima, sì. Fonseca poi è conseguente. Cioè, sì, viene annunciato, però viene annunciato perché viene preso appunto Mourinho dopo l'eliminazione dalla Europa League, anzi, poco prima del ritorno alle semifinali. È stato cosa? È stato 3 settimane prima della fine del campionato, a cui devi aggiungere almeno una settimana di abboccamenti, perché in verità è stato tutto molto rapido. Però anche così vuol dire un mese prima dell'inizio del campionato, cioè della fine del campionato. L'anno scorso, ora che è finito il campionato, praticamente già si stava riprendendo, per cui quel tempo tecnico l'anno scorso non c'è stato nemmeno per preparare certe situazioni. Poi invece abbiamo visto che tante altre invece si sono risolte in mezza giornata. Però tutti questi cambiamenti, quello che è il normale mercato allenatori, che c'è sempre nei 15 giorni dopo la fine del campionato, aveva accumulato i pregressi dell'estate scorsa.
Qual è quello che ti intriga di più come ritorno? Quello di Ancelotti al Real, quello di Allegri alla Juventus, o magari l'arrivo di Mourinho alla Roma, o quello, chi lo sa, di Sarri alla Lazio? Su questo poi ti chiedo anche un po' una sensazione. Oggi dovrebbe essere comunque una giornata importante.
Ma guarda, probabilmente Mourinho alla Roma. Mourinho alla Roma è quello che è più,
la sfida più affascinante.
Sì, perché Mourinho è Mourinho, perché comunque sia la Roma è un'eterna vorrei ma non posso, e allora uno vuole vedere se stavolta invece veramente può. C'è anche la curiosità di vedere che mercato farai, perché a Mourinho non dico che gli devi fare un mercato da Mourinho, ma sicuramente un mercato differente rispetto agli ultimi anni della Roma, per cui sicuramente Mourinho alla Roma. E poi devo dirti all'Atere anche Sarri alla Lazio, perché Sarri l'abbiamo visto con un gruppo rampante e arreso, con dei campioni affermati, ha vinto pur senza impressionare. Stavolta è una sfida diversa, perché non è né un gruppo rampante, perché oggettivamente l'età media della Lazio titolare è piuttosto alta, e comunque sia sono gli stessi giocatori praticamente da 5 anni, e cambia uno ogni tanto, ma insomma quella è la formazione titolare. E sia perché proprio per questo sarà una gestione diversa rispetto alle due precedenti, alle tre precedenti con Napoli, Chelsea e Juventus. per cui insomma può piacere o non piacere Sarri, però oggettivamente è andato in tre posti, potremmo metterci anche l'Empoli, però ovviamente è un'altra caratura l'Empoli, ma è andato in tre posti e comunque i risultati li ha portati. È strano parlare di risultati con Sarri, visto che c'è l'eterna dicotomia che c'è stata, sì, con lui.
Giochisti e risultatisti, certo.
Però in verità, alla fine della fiera, lui ha portato gioco e non ha vinto a Napoli, e ha portato risultati ma non gioco a Chelsea e Juventus. Quindi in verità, almeno una delle due cose l'ha sempre centrata, quando è difficile per un allenatore comunque sia centrare almeno le due cose. Quindi con la Lazio, però, che non
afferma di più se stesso la Lazio, dici tu.
Come?
Afferma di più se stessi in una realtà come Napoli e come la Lazio, dici tu, secondo te?
No, non sto dicendo che lo farà nella Lazio, no, sto dicendo che sono anche curioso, perché alla Lazio non ha né il reddito di cittadinanza della forza della rosa che ti poteva dare Chelsea e Juventus, né la qualità comunque sia interessante dei giovani, o comunque sia di un gruppo che deve ancora affermarsi come poteva essere a Napoli. Quindi è una sfida sicuramente la più difficile di tutte quelle che ha preso. Oddio, Napoli non era facile, onestamente, sembra facile a vederlo dopo, ma non era per niente facile. Però è differente da tutte quelle precedenti.
Certo.
E non è una cosa comune, perché oggettivamente bisogna conoscere di questo. Cioè, ci sono allenatori che la gran parte rimane sempre nel suo, nel come tipologia di squadra. Alcuni si provano in due situazioni differenti, e Sarri adesso si proverà in una terza situazione differente. E questo mi incuriosisce, perché voglio capire, insomma, ogni volta ti fa capire se è di un livello superiore o se invece abbiamo conosciuto il tetto di un allenatore. Perché comunque Sarri lo scudetto l'ha vinto, cioè questo non si può negare. La Juve giocava male, ma lo scudetto l'ha vinto.
Sì, no, ma ha centrato comunque l'obiettivo, così come fece col Chelsea. A proposito di Napoli, invece, senza dimenticarci l'arrivo di Spalletti al Napoli, che ormai è ufficiale, ma io e te ne parliamo già da parecchio tempo, come tutti del resto, perché insomma era un po' il famoso segreto di Pulcinella, no, visto che parliamo di Napoli. Ma Spalletti a Napoli, ti dico la verità, è stato accolto tra scetticismo e scarso entusiasmo a Napoli. Cosa ti senti di dire ai tifosi del Napoli, che sono un po' perplessi?
Ma perché a Napoli sono eterne vedove di Sarri, per cui Gattuso al terzo posto senza Osimhen e Mertens veniva criticato, per cui
Ancelotti stesso
a Napoli, come?
Ancelotti stesso è stato criticato.
Sì, Ancelotti lo do per scontato, per cui sì, si diceva il secondo posto di Ancelotti veniva trattato con sufficienza, e poi invece abbiamo visto. Però si può anche dire, ma era sull'eredità di Sarri. Sì, può anche essere, però intanto secondo ci è arrivato. A Napoli sono eterne vedove di Sarri, e finché non troveranno, non si riattiverà una lotta a scudetto, rimarranno in quella eterna vedovanza. Siccome Spalletti non è una cosa nuova, che per cui, sai, lo si conosce Spalletti, per cui se vuoi non ti fa sognare, ti fa sognare una cosa che insomma non sai cosa ti puoi aspettare. Con Spalletti invece lo sai, però secondo me ti aspetti cose buone, perché Spalletti è un altro che sotto il livello di standard non scende mai. Cioè tutte le squadre che ha preso Spalletti, l'obiettivo raggiungibile l'hanno sempre raggiunto. Per cui la Roma l'ha sempre portata in Champions, e in alcuni anni l'ha portata a lottare per lo scudetto. L'Inter l'ha portata in Champions, ed era un Inter da quinto posto il primo anno, da quarto posto il secondo anno. Quindi il primo anno era andato bene, il secondo ha fatto il suo. Per cui in verità, quando è andata all'estero, uno diceva, vabbè, ma sai, con lo Zenit dove è arrivato? Forse è riuscito in una fase a gruppi, nemmeno aiutava, è arrivato. Però è andato là, e lo scudetto doveva vincere, lo scudetto l'ha vinto. Per cui è uno in verità che l'obiettivo non lo fallisce mai. Magari non arriva oltre, però se quella squadra può rendere 8, lui ti fa rendere la squadra da 8 o da 8 e mezzo. Poi magari per vincere lo scudetto serve che ti renda da 9 o 9 e mezzo, quello magari lui non l'ha fatto. Però avercene oggigiorno di allenatori che sotto il massimo che puoi rendere, non ci vanno. Per cui, secondo me, fanno queste loro rivalutazioni.
Allora, poi c'è un altro allenatore, Tancredi, sempre nell'ottica di questo valzer degli allenatori, che si chiama Roberto De Zerbi, il quale ha parlato, insomma, della sua nuova esperienza allo Shakhtar Donetsk. Ti leggo un estratto e lo voglio commentare insieme a te. Qualche club italiano mi ha chiamato, non mi chiedete quale, ma credo che la mia scelta sia giusta. Quello che mi fa star bene è lavorare a modo mio. Lo Shakhtar mi ha convinto dal punto di vista tecnico, mentre le soluzioni italiane non mi avevano stimolato. Nella scelta ho messo al primo posto le mie idee, autonomia totale per le scelte di campo e la possibilità di incidere nella rosa. Che cosa ci leggi tra le righe?
Ma guarda, cosa ci leggo? Bisognerebbe capire, ovviamente, fare un attimo un'analisi di chi potrebbe averlo contattato. I due nomi che mi vengono in mente sono probabilmente Fiorentina e Napoli, però non lo so se ho ragione o torto, devo essere sincero. I due possibili che mi vengono in mente sono quelli.
E o quindi tu ci dici, avrei
no,
voluto...
ma la Lazio, dimmi.
No, quindi tu dici che avrebbe voluto allenare in squadra, cioè magari se sono arrivate queste offerte, sono arrivate offerte da società che avrebbero inciso un po' su quello che erano le sue scelte, che vuole che siano libere, la legge un po' così? Quindi ce la mi fanno
sì,
fare.
Sì, poi no. Magari si riferisce semplicemente al fatto che avrebbe voluto magari un certo tipo di modifiche e gli avrebbero detto, perché noi tendiamo a tradurre sempre in fammi il mercato.
Esatto.
Però magari sarebbe stato avrebbe voluto delle modifiche anche tattiche, per cui essere libero magari di mettere o di chiedere un certo tipo di giocatori o magari di non utilizzare in principio un certo tipo di giocatori perché aveva un altro tipo di gioco e questo magari è cozzato, sai, in base a quello che sono le squadre che l'hanno contattato uno può saperlo per bene. Io le due che mi possono venire in mente sono Fiorentina e Napoli, ma non ho la certezza che lo abbiano contattato. Però se lui dice così, cioè si fa presto, vuol dire, a pensare che ovviamente uno contatta De Zerbi se ha la velleità di sperare che vada da lui ad allenare.
E questo è un
per
passaggio.
Cui essendo il Sassuolo ottavo, voglio dire, presto si fa il conto delle 10 possibili che avrebbe dovuto contattarlo e insomma, secondo me là si rimane.
Questo è un passaggio, Tancredi. Poi c'è un altro passaggio che farà un po' più discutere e voglio la tua lettura, così torniamo anche sulla finale di Champions League insieme. Ha detto all'intervista alla Gazzetta dello Sport, sempre De Zerbi, Tuchel è un grandissimo, ma io preferirei perdere la finale di Champions League con Guardiola in panchina piuttosto che vincerla con un altro tecnico. Che mi dici?
No, vabbè, ha un senso quello che dice, semplicemente, cioè, ha un senso dal suo punto di vista, per carità, cioè, lui dice, insomma, traspare la sconfinata ammirazione per Guardiola. Guardiola, peraltro, osserva De Zerbi da quando De Zerbi è uscito con il Sassuolo, per cui, figurati, peraltro, cosa dovrebbe dire De Zerbi, però, a prescindere dal caso particolare, semplicemente mi pare una cosa che ha un senso, che non è detto che sia giusto o sbagliato, semplicemente dice per quello che è il mio gusto.
Però
io,
tu,
se avessi Guardiola come allenatore, non lo cambierei con nessun trofeo.
È gusto tuo, vado sul gusto tuo. Preferisci di più, come ti posso dire, il gioco di Guardiola, che per carità non è da mettere in dubbio, è un grandissimo allenatore, probabilmente il più bravo in questo momento, però preferisci di più l'allenatore come Guardiola, che magari in una finale di Champions cerca comunque di metterci il suo marchio, perché giocare senza attaccanti, prendere un gol come ha preso, perché comunque qualche errore è stato commesso nell'impostazione difensiva che di fatto è curata relativamente, o preferisci di più un allenatore come Tuchel, che ha valorizzato in pochi mesi il gruppo che aveva a disposizione, ottimizzando quello che aveva e magari puntandola anche su una squadra solida, non sempre bella ma vincente? Il tuo gusto?
Il mio gusto, se proprio mi chiedi il mio gusto,
sì.
Io preferisco Klopp, Conte e Simeone.
Che sono una via di mezzo, dici tu?
No, sono diversi, direi che sono diversi semplicemente. Sai, allora, Guardiola ha giocato così tutta la Champions.
Sì.
nei quarti ha rischiato di rimetterci le penne col Borussia Dortmund, però in semifinale col Paris Saint-Germain, in verità, quella mossa ha vinto la partita. E per cui è giusto che se la giochi come meglio crede. Secondo me, io non sono nemmeno convintissimo, e fino ai quarti di finale l'avevo criticato, quella scelta di non mettere nessun attaccante, ma non sono convintissimo che si riduca a quello il perché l'abbia perso. Io credo che ci sia una maniera, un'attitudine proprio comportamentale, di determinazione, che al Manchester City è mancata. Il Manchester City è sembrato entrare papa per uscire cardinale. Ha avuto una il fatto che non ha solo fatto due tiri in porta nel secondo tempo quando doveva rimontare, non ci si è proprio avvicinato alla porta praticamente, cioè rimaneva a 30-35 metri. E il Chelsea a un certo punto, poi è uscito anche Thiago Silva, ha tirato fuori doti straordinarie. È vero che il City poi ha perso anche De Bruyne, però il City, quella dote straordinaria di dire no, io devo ribaltare il corso degli eventi, non l'ha tirata fuori. Per cui secondo me in una finale, in principio no, ma a un certo punto è stato questo tratto, come ti posso dire, mentale, sì, che è venuto a mancare. Cioè questa capacità di ribaltare gli eventi. A volte vogliamo, secondo me, troppo ridurre il calcio a un fatto di schemi. Ma con questo non sto, attenzione, non sto vestendo la casacca della polemica di Allegri che dice vogliono complicare il calcio. Ci mancherebbe altro. Guardiola è scienziato ed è il migliore degli scienziati. Sto però dicendo che in certe partite, come per esempio le finali, o come il finale delle finali, dove ci sono differenti variabili mentali, e deve entrare un tratto di determinazione che deve far andare oltre quella che è la situazione in sé. Perché è vero che ti è mancato De Bruyne, è vero che non avevi l'attaccante, poi messo Agüero, ma è stata proprio la maniera in cui il City poi si è giocato il secondo tempo che ha fatto dire voi vi state rendendo conto che state giocando la finale. Io mi ricordo fecero vedere, era la serie di Amazon All or Nothing,
okay,
quella, sì, che è dedicata, sì, 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 a varie squadre di calcio, e la prima fu sul Manchester City, e non mi ricordo che partita il Manchester City ribaltò in Europa, e fecero vedere il discorso nell'intervallo di Guardiola, e uno si aspettava chissà che discorso trascendentale, e invece era una roba da coach proprio, non da preparatore tattico, il che non vuol dire che le altre cose non ci sono, perché ci sono nella preparazione della partita, nello studio, però poi io ripeto, non sono allenatore, però secondo me mi darebbero ragione, ma anche Guardiola stesso, poi a un certo punto in una partita importante dove che si mette in una certa maniera, entrano però anche le doti attitudinali, entra la garra, entra la mentalità. E secondo me è quello che è mancato al Manchester City. Credo che sia perché sono entrati i papa e sono usciti i cardinali. Cioè, abbiamo veramente pensato tutti che no, dai, non può essere che il City lo perde. Sono anni che aspettano, hanno Guardiola contro una squadra che è un miracolo già che sia in finale. Ha cambiato 4 mesi fa allenatore, figurati se vanno a perdere. Sembra quasi che questa roba gli si sia mentalmente introiettata con il passare dei minuti. Quando nel 2006 noi vincemmo la finale dei mondiali, io ricordo che Buffon, raccontando un po' la finale, dopo il rigore segnato da Zidane, disse, quando ha segnato, ha detto, sta a vedere che questi ci ribattono un'altra volta, perché pensava ovviamente a Francia 98, pensava a Euro 2000, eccetera. E quella squadra, quell'Italia, prese il coraggio a due mani per venire fuori oltre le proprie paure, a prescindere dagli schemi. Giocammo un primo tempo fantastico, andando a pareggiare, sfiorando poi nel secondo tempo di poco il vantaggio per un fuorigioco di 2 centimetri. Poi non ne avevamo più, perché noi avevamo fatto i supplementari con la Germania, la Francia aveva vinto in tranquillità contro il Portogallo, e siamo resistiti con doti che sono differenti dagli schemi. E secondo me in quelle partite bisogna trascendere da quelli che sono gli schemi, non in principio, ma a seconda di come si mette la partita.
Tu ti aspettavi più una vittoria del City o ti aspettavi...
Sì, totalmente.
Sinceramente.
Totalmente. Sì, sì, io mai...
Ma una prestazione diversa del City anche.
Io mi immaginavo una partita livellata, io non vedevo... Io dicevo, secondo me qua è tiratissima, vince chi vince... Non ho detto solo chi vince di un gol, ho detto secondo me vince il City, ma di un gol, perché è tirata e tutto. Quando ho visto che non solo che non schierava... Attenzione, perché l'errore, se errore si può parlare, forse quello sì, non è stato secondo me non schierare il vero attaccante, che era già successo in semifinale, è stato secondo me non mettere Fernandinho o Rodri. Quando io ho visto che giocava addirittura con un 4-2-4 dal punto di vista non tattico ma degli uomini, perché c'erano quattro giocatori che erano attaccanti, io ho detto, ma mi pare un po' azzardata come cosa, perché abbiamo visto Kanté essere straripante contro Modric, Casemiro, Kroos, e tu che fai? Vai a mettere un uomo a centrocampo che non è uno per provare a sfiancarlo in quel senso, ma è un altro su cui Kanté può attecchire. Ho detto, boh, Guardiola se la gioca la sua maniera. Quando ho visto quello ho detto, forse... non riescono a finire nei 90 minuti, forse vanno ai supplementari, però anche in quel senso comunque credevo che vincesse il City.
Allora, ci sono delle domande che arrivano, intanto riflessioni anche su De Zerbi, ci sono un po' di, come si chiama, di divisione da questo punto di vista, si dice sì, in realtà ha scelto una squadra che gli permette di andare in Champions League e di guadagnare il doppio che ha preso rispetto al Sassuolo, altro che discorsi, eccetera, eccetera. Tu ci vedi anche delle... opportunità, perché tu dici alleno per adesso il Sassuolo, faccio uno scatto, vado in un'esperienza estera che mi può permettere anche di giocarmi una competizione europea importante, un'opportunità di crescita o più di guadagno secondo te per De Zerbi?
No, ma perché no, ma stiamo scherzando, lo Shakhtar, ma poi lo Shakhtar è una eccellenza, non gioca solo in Champions, come se l'è giocata da quando è apparso sulla scena europea, ma poi effettivamente è anche la maniera di lavorare, cioè lo Shakhtar sceglie sempre... Allora, innanzitutto non sceglie l'allenatore per il nome in sé, ma lo sceglie per quello che è il progetto tattico, la maniera di lavorare.
È vero.
Ti mette a disposizione, sì, i soldi, ma in maniera intelligente. Non va a comprare le robe da 40 milioni, come poteva succedere fino a qualche anno fa, qualche magari vecchio elefante che va a svernare, così... non ha mai fatto una cosa simile, per intenderci, qualcosa che magari succede in Russia. No, lo Shakhtar ha uno scouting d'eccellenza, guardate quanti nomi che giocano in Europa ad alto livello sono passati per lo Shakhtar, per cui no, ma la proposta è, dal punto di vista della carriera, super allettante. I soldi, tanto se vai, io sono convinto che se... Io non so quanto guadagni, se non sbaglio guadagni forse 4.
2 milioni più bonus prenderà dallo Shakhtar. Okay, uno okay. Ne prendeva dalla Sassuolo.
Se andava in una italiana, voglio dire, 1,5 almeno lo guadagnava. Per cui stai a fare quella differenza per 500.000. No, ma l'opportunità di carriera è eccellente, non scherziamo.
Allora, invece ti chiedono, qua dovremmo però prenderci tipo mezz'ora di tempo che non abbiamo... vabbè, avranno letto anche il tuo editoriale che ho letto anche io, quindi più o meno sappiamo il riassunto delle puntate precedenti. Sostanzialmente cosa ti aspetti che succeda per quanto riguarda la Superlega? Arriverà la squalifica da parte dell'UEFA e quindi di Seferin, e poi il ricorso al TAS di Losanno oppure alla Corte Costituzionale? Insomma, ci saranno questi passi qua che dobbiamo aspettarci da un momento all'altro, o addirittura si riuscirà a trovare una via diversa che non porti a una rottura totale tra UEFA e questi tre club dissidenti?
Io cosa aspettarmi non lo so, perché qua tu dici una cosa e poi ti dicono avevi predetto, e invece uno non predice niente, e ti dicono non sai fare il giornalista sportivo, dico ma io non faccio il rap domani. Io quello che dico è, allora, innanzitutto sull'editore, peraltro l'hanno letto in parecchi, l'editoriale, devo dire. È stato il più letto di tutta la stagione. Sull'editoriale che è uscito ieri sul tuo mercato web, se andate e cercate un pochino lo trovate. Sul sito io ho fatto l'excursus di tutte quelle che saranno...
Le possibilità, i percorsi.
Non solo le possibilità, di tutte quelle che saranno le mosse e contromosse delle Juventus e le altre due e della UEFA qualora ci sia una squalifica.
E le speranze di chi potrebbe eventualmente
poi anche
rientrare.
Se chi eventualmente entrerebbe ha veramente speranze e come può avere speranze. Quindi là c'è un excursus di quello che dello scenario che si disegna tra quando gli appelli, dove, come, con chi, la tempistica di uscire. Io devo dirti, per quelle che sono le sensazioni, che non sono un bagnarsi il dito, metterlo nell'aria e vedere dove tira il vento, ma è tastare, parlare con la politica dietro, anche se la commissione disciplinare è indipendente nelle decisioni dalla UEFA, ma la volontà politica mi pare così compatta, cioè non ha mai subito una piccola inclinazione, che ti devo dire mi stupirei se a questo punto se non arrivasse la squalifica. Io stesso in principio pensavo, ma dai, mi pare difficile che arrivi la squalifica. Poi ho pensato, ma dai, mi pare difficile che anche se arrivi fosse più di un anno. Invece non c'è mai stata una increpatura nella volontà politica e quindi per questo dico mi pare difficile a sto punto che arrivi la squalifica, perché a questo punto si è talmente esacerbato lo scontro che il primo che fa mezzo passo indietro
viene mangiato dall'altro,
passa per perdente.
Certo, esatto.
C'è anche da dire che perché la penso così, perché Juve, Real Madrid e Barcellona non hanno fatto nemmeno un atto politico di avvicinamento. Hanno perdurato nella loro linea e anzi non hanno perso occasione per ribadirla.
Esatto.
Se avessero fatto dietro le quinte un atto di avvicinamento o comunque sia un provare a parlamentare o altro, secondo me la UEFA, pur non potendo perdere la faccia, ma avrebbe comunque potuto vedere quantomeno un certo percorso. Mentre invece quello non c'è stato, non ci sono stati proprio... Quando Čeferin dice nell'intervista ieri al Telegraph non li ho mai sentiti loro tre da quando è successa la cosa della Superlega, è vero. E quello vuol dire che non c'è la minima volontà politica di evitare una qualsivoglia stangata, perché la diplomazia, anche se non ha il potere diretto di influenzare una sentenza, però la diplomazia il suo corso ha la possibilità di farlo e tutte e tre non l'hanno attivato. Il fatto che poi sia arrivata l'accettazione del caso alla Corte Europea per essere analizzato, motiva ancora di più l'UEFA, perché dice voi andate avanti per la vostra strada e allora perché noi non dovremmo andare avanti per la nostra?
E da qui
e in questo
guerra.
Muro contro muro, io la cosa che mi sento di poter predire è che ho tutte le indicazioni che ho raccolto è che la sentenza dovrebbe appunto arrivare prima che inizi l'Europeo o addirittura prima che ci sia il congresso UEFA Roma, che non ha un legame diretto con la sentenza, però diciamo dal punto di vista di immagine si vuole in quel senso, e non si vuole che la sentenza arrivi quando l'Europeo è in atto, perché non si vuole che venga oscurato la competizione. Quindi oggi siamo al 3 di giugno, io mi aspetto che entro un 6 giorni arrivi la sentenza e oggettivamente io, per quello che vedo, mi aspetto che arrivi una squalifica.
Ci salutiamo però con una riflessione che ti faccio. Il fatto che il Real Madrid, piuttosto che puntare su Raul González Blanco e quindi magari fare un progetto più low cost di rivalutazione del settore giovanile, ha preso Ancelotti, la Juventus, piuttosto che andare avanti un altro anno con Pirlo, riducendo sempre i costi, ha scelto Allegri, reinalzandoli, il fatto che il Barcellona abbia preso Aguero, probabilmente anche Memphis Depay a ore, è un po' una sorta di risposta provocatoria di questi tre club che si sentono sicuri di non dover ridurre le proprie ambizioni, ma che si sentono sicuri di poter giocare in Champions League con quelle che saranno il loro percorso muro contro l'UEFA?
Ma è più provocatorio non aver mai contattato la UEFA in 3 mesi.
Però investire significa sentirsi, non dico sicuri, però avere delle certezze.
Ti ripeto, se il passo normale è quello di mettersi in contatto con la UEFA, non l'hai mai fatto, mi pare conseguente che tu continui a vivere la tua vita normalmente.
Esatto.
C'è da dire una cosa prima che lasciarci.
Sì.
Alla domanda Ma allora Napoli, Betis e Real Sociedad, che subentrerebbero a Barcellona e Real Madrid, hanno la possibilità di subentrare veramente o no? Ora, è ovvio, ribadito insomma ormai da più parti, che le tre in caso di squalifica chiederanno la sospensiva e che il CAS quasi sempre concede questa sospensiva.
Tempi lunghissimi.
C'è però una possibilità che in verità non venga concessa, nel caso almeno una di queste tre squadre non si costituisca pure al CAS perché la sentenza venga eseguita, perché dice no, se viene data la sospensiva vengono lesi i nostri diritti. In quel caso il CAS potrebbe analizzare la situazione. E quella possibilità teoricamente c'è.
Esatto, tutto molto chiaro. Poi se volete fare un ripasso andate sull'editoriale di Tancredi uscito ieri in merito e sull'argomento. Grazie a Tancredi Palmeri, ciao Tank!
A te, ciao Enzo.